Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati sulle frequenze di Radio Parma, Palla in Tribuna, il messaggi al 333-9200-170 per sentire la vostra sul momento del Parma, sul campionato di Serie A, magari anche sulle coppe, visto che si stanno giocando gli spareggi playoff per il passaggio del turno. Ci sono tre squadre italiane, una ha giocato ieri, due giocano oggi. Ieri la Juventus che ha vinto, oggi il Milan e l'Atalanta. Scusate la voce, è la stagione, d'altra parte ci si può fare poco. Allora, vi ricordo che siamo a metà settimana qui su Palla in Tribuna e non è ancora stato lanciato sulla nostra app per smartphone e tablet il link legato alla nuova iniziativa Clicca Ora Radio Parma. Quindi aprite bene le orecchie. Si tratta di un premio fedeltà che ha l'obiettivo di assegnare un biglietto in tribuna centrale ai nostri ascoltatori in occasione delle gare casalinghe del Parma. In questo caso la partita di domenica contro la Roma, quindi insomma è un biglietto prezioso per certi versi. E quindi insomma, o nella puntata di oggi o in quella di domani, in quella di dopodomani, la promozione potrebbe essere lanciata. Quindi per partecipare occorre avere abilitato le notifiche push della app. Attraverso il link che verrà lanciato gli ascoltatori dovranno cliccarlo e poi compilare il form che comparirà sul telefonino o sul tablet. Chi lo farà per primo si aggiudicherà il biglietto d'ingresso al Tardini. Il vincitore verrà avvisato all'indirizzo mail fornito, da ricordare che non potrà poi partecipare all'iniziativa per i successivi, il vincitore naturalmente, 90 giorni. A proposito di compilare, in questo caso si parla di compilare messaggi, vari messaggi che sono arrivati prima dell'inizio della trasmissione. Questo è di una ragazza, una tifosa del Parma. Fate sentire la mia voce, mi piange il cuore steccare tante partite. Tifosa serena di nome e di fatto, grazie Curva Nord. Questo è il messaggio di Serena. Allora, questo invece è un ascoltatore che non si firma, mi manda il tabellino di Parma-Roma di 4 anni fa, insomma è un mese, nel senso che sono del 14 marzo 2021. Replichiamo il 2021, gli interpreti ci sono, scrive amaramente, speriamo di non replicare l'epilogo della stagione. Luigi Z, sono fiducioso per domenica in un pronto riscatto dell'andata, loro saranno stanchi per la coppa di giovedì sera. È vero, dicevo le coppe, la Roma gioca il playoff domani a Porto, come dicevo ieri, non che sia un vantaggio mostruoso, però insomma considerate che sono strani un po' gli orari, però avendo l'andata e ritorno tra una settimana e l'altra non può posticipare. Il Parma, se non ci fosse stato il ritorno di Coppa, avrebbe giocato lunedì con la Roma. Perché? Perché gioca giovedì sera all'estero, trasferta lontana in Portogallo, quindi poi finita la partita, cioè prenderanno l'aereo se va bene a mezzanotte e mezza luna, che siano a Roma, è già venerdì e il giorno dopo la Roma deve venire su a Parma. Non mi stupirei se la Roma facesse un mini ritiro direttamente qui a Parma, però vediamo, insomma non lo so, quindi navigo vista in quel senso. Allora, questo è Mark. Allora, intanto vi ricordo gli ospiti che abbiamo oggi. Abbiamo Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport, abbiamo Stefano Brianti, il nostro mister, e poi più avanti anche sentiamo Marco Bernardini che sta seguendo la conferenza stampa di presentazione di Pellegrino che deve ancora iniziare e ci aggiornerà insomma su quello che dirà il nuovo attaccante del Parma. Ci collegheremo quindi con Marco della Gazzetta di Parma. Questo è Mark che scrive: in occasione dei 50 anni di Radio Parma una Marcod, io che dovevo aspettare il 90° minuto per sapere il risultato del Parma in trasferta con il mitico Paolo Valenti, poi finalmente arrivò Giancarlo, mi teneva attaccato alla radiolina per le radiocronache del Parma, Giancarlo Ceci. Perfino in un'occasione importante della mia vita in ospedale mi presentai munito con auricolare e radiolina, nulla mi poteva far perdere le radiocronache del Parma. Grazie Radio Parma. Ciao Marco, è bello, ci hai regalato un bel ricordo, insomma tutti hanno dei ricordi speciali legati al calcio, allo sport, così è bello anche che possa essere legato alla storia della nostra emittente. Matteo da Roma, che secondo me la partita la sente più di altri, scrive: in questi giorni sento dire che la squadra ha bisogno di sostegno dei tifosi, ma secondo me il tifo non è mai mancato sia nel bene che nel male. È la squadra che insieme a Pecchia deve cambiare marcia se non vogliamo retrocedere. Ormai abbiamo capito che il famoso tutti dentro in Serie A non funziona. Pecchia deve smettere di fare esperimenti e dare solidità alla squadra, perché sono convinto anche in caso di altre sconfitte non sarà esonerato. Sempre Forza Parma, Matteo da Roma. Naturalmente potete scriverci come sempre al 333 920 0170, in tempo reale. Altro messaggio subito. Davidone: quando è che mettono su Pellegrino? Uffa, mi si è fatto male Turam al fantacalcio insieme a Miala, devono metterlo su altrimenti perdo ancora un sacco di partite. E allora non mi ricordo, non ho visto gli aggiornamenti. Turam è una contusione, credo, però, quindi adesso non vorrei dire, ma io non lo escluderei in campo contro la Juve, guarda. E vediamo. Questo via altro messaggio, questo non è firmato. Io trovo allucinante che si stia sprofondando sempre di più. Da ormai 3 mesi la sensazione che si ha è che nessuno provi almeno a fare qualcosa per invertire la rotta. Non si cambia l'allenatore, non si fanno ritiri, nessuno parla, spiega le dichiarazioni di Pecchia, sembra di assistere impotenti a un film già scritto. Le altre si muovono in maniera completamente diversa, fanno, agiscono, provano. Questo è Anton invece: più che la Roma sono preoccupato per Ranieri, sappiamo a livello tattico motivazionale quanto sia esperto e capace, anche se ammettiamolo ci hanno ingabbiati mister meno esperti, speriamo nella veloce crescita del nostro mister. Mamma mia, quanti messaggi che stanno arrivando nel frattempo, si vede che siamo in onda. Però io ho Andrea Schianchi, dopo arrivo anche dagli altri. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, ci siamo sentiti anche la settimana scorsa, si sperava sicuramente in una prestazione diversa, o meglio anche in questo momento inizia a contare tanto anche i risultati, in un risultato diverso contro il Cagliari.
Mi aspettavo sicuramente un risultato diverso. La prestazione secondo me è stata un pochino meglio rispetto a quella del Lecce, rispetto a quella contro il Lecce, però certamente non è ancora sufficiente. E quindi bisogna necessariamente migliorare, non c'è dubbio.
Andrea, ho avuto questa impressione, ne discutevamo in queste puntate in settimana, diciamo che il Parma si è presentato rispetto ad altre volte con un po' più di equilibrio e tutto sommato la partita poteva anche essere nel canale giusto fino a inizio ripresa, anzi l'inizio della ripresa è stato incoraggiante. Si fa veramente fatica a capire poi quando improvvisamente le prestazioni del Parma finiscano lì, cioè spesso coincide col gol preso però non c'è stata la reazione dopo.
La reazione dopo non c'è stata per un motivo molto semplice, e questa è una squadra che non ha carattere. È stata costruita in questo modo, a mio avviso si pagano gli errori di costruzione, non c'è nulla da fare, cioè, purtroppo se io non voglio, come dire, girare il coltello nella piaga, però se si continuano a comprare i giocatori senza conoscerne perfettamente il carattere, la disponibilità al sacrificio, la capacità di adattamento in un nuovo ambiente, è perfettamente inutile. Questa è una squadra che carattere non ce l'ha. E quindi noi dobbiamo semplicemente, quando io sento dire ma la squadra deve avere più grinta, deve avere più determinazione, sì, ma non deve avere più determinazione se ce l'hai dentro, se non ce l'hai è come chiedere a me di essere a Ricciardia, non lo sono. Quindi cioè, purtroppo noi da questa situazione che è brutta, molto brutta, ci saltiamo fuori solo ed esclusivamente se riusciamo a ritrovare, diciamo così, quella leggerezza di gioco che avevamo all'inizio e soprattutto quella condizione fisica che avevamo all'inizio della stagione. Se no noi non ci saltiamo fuori con la grinta e la determinazione, perché non ci sono giocatori che ce l'hanno. tranne forse qualcuno, ma pochi.
Andrea,
perdonami se ti rubo un secondo. Ieri sera c'è stato Manchester City e Real Madrid, ok?
Sì.
Allora, il Real Madrid schiera quattro giocatori d'attacco che sono da destra a sinistra: Rodrigo, Bellingham, Vinicius e Mbappé, ok? Credo che siano quattro stelle mondiali. Ieri contro il Manchester City hanno lavorato con lo spirito dei mediani. Io questo lavoro con lo spirito dei mediani, da Mann, Cancellieri, Miaila, Bonny e metteteci chi volete, non l'ho mai visto. E allora mi dovete spiegare il perché.
Il concetto è chiaro. Guarda, io devo dire, è difficile spezzare una lancia, Cancellieri forse,
sì,
dei quattro,
sì,
citati
è quello che lavora di più. Dei quattro è quello che lavora di più. Ma gli altri? Ma chi sono? Per non metterci lo spirito di sacrificio, per non, chi si credono di essere? O chi i tifosi hanno fatto credere che fossero? Perché probabilmente qualcuno si è magari illuso. Avete presente il secondo tempo di Mano? Ce l'avete presente? Cioè, noi vogliamo salvarci con un giocando sempre 10? È difficile, eh?
Come ha fatto Carlo Ancelotti? Io ricordo, insomma, poi magari Ancelotti ha tanti amici qui a Parma, tra cui anche Andrea sicuramente. Credo che il problema maggiore di cui parlasse, insomma, relativo a questa stagione, è che doveva convincere qualcuno a fare un passo indietro, ed erano quattro davanti che, insomma, non è che stai parlando appunto con degli attaccanti che non si sono ancora fermati. Ecco, come ha fatto secondo te?
Con la sua capacità di convinzione, con il suo...
ipnotizzati?
Eh?
Perché Bellingham ieri copriva tantissimo, cioè...
Ma sì, ma anche i due esterni, Vinicius e Rodrigo, venivano dentro il campo a pestare i piedi a quelli del Manchester, perché quella è una squadra che ha un'identità, uno spirito, un senso di appartenenza. Adesso lasciamo stare le qualità offensive, siamo le strade quelle, ma cioè, questa è una squadra per, adesso fa ridere che dobbiamo parlare del Parma, parliamo del Real Madrid.
No,
ma voglio dire, ieri giocavano in difesa, c'erano Valverde e Tchouaméni, che sono due centrocampisti, un ragazzino Asensio e Mendy, ok? Non avevano mai giocato assieme, non avevano neanche mai fatto un allenamento assieme. E io qui a Parma continuo a sentire: siamo troppo giovani, non abbiamo giocatori di ruolo, non abbiamo questo, non abbiamo quest'altro. Non mi dite, ma quelli sono Real Madrid. Ho capito che quelli sono Real Madrid, ma ci avevano anche contro il Manchester City, non c'era mica contro il Cagliari, c'è un po' di differenza.
Sì.
E qui bisogna fare un salto di qualità culturale, prima ancora che tecnico.
Cioè, se non ci riesce l'allenatore a inculcarlo, ci deve pensare anche la società, questo concetto, no?
Sì, ci doveva pensare secondo me un pochino prima, ci doveva pensare un pochino prima, perché io ripeto, se un giocatore le caratteristiche di grinta, di determinazione, di spirito di sacrificio non le ha nel suo DNA, vabbè, pazienza, però io che non ho la contraria devo sostenerlo. Se non lo so, non va bene.
C'è una domanda per te, Andrea, di Anthony, che dice: domanda a Schianchi, anche il Milan, e credo che intenda in generale, allora facciamo così, la giro io, lui fa l'esempio del Milan, io dico anche il Napoli si allena due ore scarse solo al mattino quando la settimana libera da impegni, il Napoli ce l'ha libera da impegni, difficile inserire i nuovi con poche ore di allenamenti, scrive Anthony. Sottinteso mi sembra che voglio dire, ma il Parma non è che si allena un po' poco?
Ma no, io adesso, sai, mi è difficile criticare gli allenamenti perché non li vedo, e quindi non vedendo gli allenamenti è sempre complicato dare dei giudizi, però non credo che siano poche le ore di allenamento, più o meno le squadre fanno tutte le stesse ore di allenamento, bisogna vedere come le fai e bisogna vedere che cosa fai e bisogna vedere che cosa poi dopo viene detto nello spogliatoio. È quella secondo me la differenza, è lì dove si può fare il valore aggiunto. Ma ripeto, lo dico spesso al bar con i miei amici, ma da un pomodoro è difficile che tu ci ricavi una melanzana, essendo un pomodoro non può diventare una melanzana. Allora bisogna che prima di andare a fare il mercato noi andiamo a capire se vogliamo dei pomodori o se vogliamo delle melanzane, e questo quest'estate non è stato fatto. E non lo so neanche se sia stato fatto a gennaio, non ne sono così convinto. Non ne sono così convinto.
Andrea, ti chiedo, qua ci sono tante considerazioni dei nostri ascoltatori relativamente naturalmente al Parma, c'è chi invoca, dopo lo leggo perché è molto lungo, un tema di portare la squadra in ritiro.
Non serve a niente, non hanno la capacità per reggere un ritiro.
Quindi tu, Tafti, prima dicevi auspico insomma ritrovare quella leggerezza che a volte citava Pecchia. In questo senso, leggerezza di gioco, il fatto che rientri Bernabé è l'unica strada a livello di gioco.
Esattamente. Sì, questa è l'unica dico possibilità / speranza unita ha una forma fisica che deve essere possibilmente superiore sempre a quella degli avversari.
Però insomma non sembra andare più forte il Parma però adesso.
No, adesso no. Sì, vabbè, però per fare cioè per mettere delle energie nuove nei muscoli non è che servono 3 mesi. Cioè 10 giorni è una cosa che si fa. Non è che non serve la preparazione estiva.
Andrea, invece, come ti spieghi? Stamattina guardavo, allora è un settore che mi interessa poco, mi appassiona poco, però dato che quando le agenzie di scommesse fanno delle quote, ci sono dei ragionamenti dietro perché manovrano delle cifre importanti, sicuramente c'è una logica e c'è uno studio. Guardavo che adesso tutti a fare gli scongiuri danno per perse il Monza, il Venezia, la quota retrocessione è bassissima, 1,05, roba del genere. Il Parma lo danno sul 2 e l'Empoli, che è quella più vicina, che però ha solo un punto in più, è dato sul 3,5. Cosa vedono che noi non vediamo in questo punto di differenza? Cioè, alla fine Empoli e Parma hanno la stessa traiettoria in questo campionato.
Sì, però non so che cosa... Cioè, praticamente i siti di scommesse darebbero...
Pagano dicendo... il doppio, allora, perché danno la metà delle probabilità all'Empoli rispetto al Parma di andare giù, insomma. La retrocessione del Parma è data a 2.
La salvezza è favorito l'Empoli rispetto al Parma.
Assolutamente, quasi il doppio della quota, quindi...
Probabilmente si può anche riferire al fatto che il Parma è una neopromossa. Potrebbe essere.
Tu vedi questa differenza tornando al fatto a tutti i problemi che abbiamo elencato del Parma, guardando, cercando di trovare anche uno spiraglio di ottimismo, che secondo me la cosa maggiore è guardare appunto il distacco che c'è dalla quart'ultima, che non è irrecuperabile.
No, assolutamente non è irrecuperabile, e non vedo tutta questa differenza tra Empoli e Parma, anzi, conoscendo un po' la realtà di Empoli e soprattutto l'allenatore che c'è a Empoli, non, insomma, credo che avranno dei problemi come il Parma fino alla fine, cioè fino all'ultima giornata, ecco. Io non vedo tutta questa differenza, mi chiedo però il perché. È probabile che ci siano delle, come dire, delle
algoritmi,
diciamo così, cioè un maggior numero di puntate sull'Empoli rispetto a quelle che ci possono essere sul Parma, allora forse per quello viene modificata la quota. Non è che sono un esperto, tutt'altro, di quote e di scommesse, quindi non ne so. Quello che mi sento di dire è che il Parma ha le potenzialità per salvarsi a patto di fare determinate cose che non sono state fatte. E se Dio non voglia, andiamo giù, ancora una volta la responsabilità maggiore è del grande capo.
C'è una domanda per te. L'inserimento di Esteves non potrebbe portare più grinta ed equilibrio? Ci sono problemi diversi da quelli fisici? Un avvicinamento in panchina a questo punto potrebbe servire? Ma quante domande, Lorenzo? Tutte e tre. Nel caso chi? Tu, Doralvad, con ordine. Esteves è un po' un mistero, no?
Sì.
Va in panchina, ma non gioca.
A me sinceramente non è un giocatore che fa impazzire per la Serie A, devo essere sincero. Però siccome è sempre stato considerato un punto fermo nella squadra di Pecchia, sono curioso di sapere per quale motivo da una serie di partite continua ad andare in panchina e neanche a entrare. Vedo che non ci sono spiegazioni, non ne azzardo nemmeno io, però ripeto, Esteves nelle squadre di Pecchia è sempre stato un titolare. Secondo me non ha il passo per la Serie A, però questa è una mia opinione. Sono curioso di sapere come mai adesso va sempre in panchina.
Poi ti chiedono la domanda.
Sono anche curioso di sapere perché la prima sostituzione deve sempre essere Keita. Cioè, sono curioso.
Anche se non è ammonito.
Anche se non è ammonito, perché cioè, ad esempio io faccio una domanda molto, come dire, banale. Secondo tempo di Cagliari, bisogna sostituire un centrocampista e inserire Hernani. Qual è il centrocampista che in quel momento lì sta camminando in campo?
Ma io credo che Bernabé fosse calato abbastanza, ecco.
Bravo. Allora io dico che se Bernabé è calato tanto, e
non giocava da tre mesi, poveretto.
Sicuramente quel dinamismo ancora, perché sta riprendendo, eccetera, eccetera. Io personalmente tolgo Bernabé, metto Hernani al suo posto e tengo dentro Keita. Ma invece lo tira sempre giù.
Poi ti fa un domandone, Lorenzo, perché ti chiede il tema allenatore. Che fare?
Ma ragazzi, il tema allenatore, cioè, io gli allenatori non li cambierei mai se sono stati scelti con oculatezza, eccetera. Il problema di questa stagione è molto semplice, che il signor Krause, con un ennesimo atto, e uso una parola che ho già usato in questa trasmissione, il signor Krause ha compiuto un atto di presunzione quest'estate, perché è riuscito nella splendida impresa di considerare la Serie B meno importante della Serie A. Cioè noi avevamo in Serie B un direttore generale dedicato all'area sportiva più il DS Pedertoli. Per andare in Serie A, così come tu rinforzi la squadra, devi anche rinforzare l'organico dirigenziale. Mi sembra abbastanza ovvio, giusto? Benissimo, lui è riuscito nell'impresa di indebolirlo, perché ha tolto il direttore generale dell'area tecnica e ha lasciato il solo Pedersoli. In questo modo l'allenatore secondo me non è stato aiutato, perché non aveva di fianco quella persona in grado di consigliarlo, di dirgli guarda che stai prendendo una strada sbagliata, guarda che bisogna andare a destra e non a sinistra, eccetera eccetera. Ma sono errori che nascono dal vertice, non sono errori che nascono dal giardiniere. Ecco, deve essere chiaro questo.
Mi chiedono però se un allenatore diverso da Pecchia riuscirebbe a inculcare uno spirito diverso nei giocatori.
No, questi ragazzi qui non hanno, sono tutti bravi ragazzi, ma non hanno la determinazione. E secondo me non hanno neanche le conoscenze tecniche per la Serie A, quindi poi chi vai a prendere? Semplici, non lo so, adesso lo dico io. Cioè vai a prendere un allenatore che non conosce i giocatori, che non ha fatto questa squadra. È chiaro che se tu prendi 4 gol dalla Roma, vabbè, qualche cosa probabilmente bisogna fare, è okay. Ovvio, questo, ma, non, ma mi auguro che non ci sia bisogno di farlo, perché non saprei come sistemarla una situazione del genere. Ci sta riuscendo, ma sta comunque facendo fatica, un allenatore espertissimo come Ranieri a Roma, e sì, ha del materiale umano su cui lavorare.
Ecco, avviarci di quelli due davanti lì, ma anche, anche, anche Hummels in mezzo alla difesa. Ecco,
ecco. Beh, noi invece abbiamo pensato bene quest'estate, abbiamo perso 10 giorni per comprare un portiere giapponese, un'altra settimana barra 10 giorni per comprare un mediano belga che facciamo giocare e non giocare, e poi dopo all'improvviso tic tac, in un giorno si sono fatte le due operazioni Anquist cancellieri. È stato tutto molto fatto, direi, in modo abborracciato, ecco.
Abborracciato. Allora Andrea, io ti devo salutare perché ho delle scadenze di tempi che se no mi mandano a monte un po' tutto e ho un sacco di messaggi. Grazie ad Andrea Schianchi come sempre.
Ma grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. Allora Simo, facciamo subito una pausa, poi torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Vuoi risparmiare sulla bolletta? Devi rottamare la caldaia o installare un condizionatore? Vai sul portale sportelloenergiaparma.eu e richiedi un'analisi gratuita di prefattibilità per installare la pompa di calore. Valuta se è una soluzione adatta a te. La pompa di calore riscalda, raffresca e migliora la classe energetica e il comfort della tua casa. Il servizio è gratuito e puoi richiederlo direttamente su sportelloenergiaparma.eu. Lo sportello rientra negli obiettivi di Parma Climate Neutral 2030. Risparmia energia, vivi meglio.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qua, ho un sacco di messaggi da leggere prima di andare dal nostro prossimo ospite, che vi anticipo però, perché Sandro da Parma ci scrive: buongiorno, vorrei Stefano Brianti allenatore al posto di Pecchia, forza Parma, crederci che ci salviamo. E ho aspettato adesso per leggerlo questo messaggio, perché così vi anticipo il nostro ospite, tanto so che già l'ha sentito, quindi, cioè, che ci sta ascoltando, lui ci ascolta sempre. Questo è Roberto: noi possiamo criticare tutti i giocatori e allenatore, ma chi deve decidere il futuro di questa squadra è solo il presidente. Negli ultimi 5 anni di cose positive, poche, vedremo. Scrive Roberto, vediamo quest'altro messaggio. Ho sognato spareggio Parma-Cagliari a Firenze, vince il Parma con gol di Mihaila. Like di Coman, scrive Stefano 58. Ecco, c'era il veleno in fondo a sto messaggio. Allora, questo è Stefano invece, Ramenz. Allora, io penso che se si vuole provare a salvarsi bisogna mandare un segnale chiaro alla squadra. Ritiro a tempo indeterminato, esclusione dalle convocazioni di tutti coloro che, uno in particolare, per talentuoso che sia, non giocano con il coltello tra i denti. Il classico colpirne uno per educarne 100. Onestamente però la vedo davvero molto molto complicata, scrive Stefano. Anthony, ho già letto il messaggio per Andrea. Oggi compie anni Matteo Cancellieri, ci ricorda il nostro amico Luca dell'ex Polleria. Allora auguri a Matteo Cancellieri, 23 anni. E la designazione che gli ha inviato l'AIA per la partita di domenica alle 18, la partita Parma-Roma, sarà arbitrata da Daniele Chiffi di Padova. Vediamo un po', abito di prima fascia credo, e vediamo un po'. Il Real è un allenatore capace di motivare, altrimenti certi attaccanti non rientrano. Questo è il messaggio che ci manda invece questo ascoltatore. Bart, ok, perfetto. Se gli attaccanti non tornano, si deve giocare con i centrocampisti, scrive un altro ascoltatore. Il giocatore lo compri se lo conosci, non dal web. Sbagliata la preparazione, scrive questo ascoltatore, che è Simone. Altro messaggio, Lucio, super tifoso. Dice che in questo momento Pecchia è in difficoltà con altri termini purtroppo, e quindi uno del partito di quelli che sarebbe per un avvicendamento. Questo è Filo, lo stesso Anquist ci mette più grinta che Mane Company. Il problema è Pecchia che non lo vede come Steves. Il motivo, ma il mio amico Sandro Melli scrive, mi dice che il suo Parma faceva 3 ore al mattino e 2 al pomeriggio e giovedì partitella, anche se al mercoledì facevano le coppie. I risultati li conosciamo tutti. Poi ci sono vari complimenti ad Andrea Schianchi. Possiamo andare a sentire, dovrebbe essere già con noi Stefano Brianti.
Ciao, buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora ti fermo subito perché è arrivata la notifica, sarà arrivata sui cellulari, sugli smartphone dei nostri ascoltatori, quindi è il momento di clicca ora Radio Parma e c'è in palio un biglietto per la Roma, quindi via tutti a cliccare, magari anche Stefano mentre ha il telefono con me, ma tanto Stefano domenica è con me per la partita, quindi allo stadio non ci va, quindi non partecipare. E a chi vince arriva una mail, eccolo qua.
Clicca Radio Parma.
Sono sicuro che l'abbiate già fatto, ok, clicca ora Radio Parma, per chi non l'avesse capito c'è un biglietto per Parma Roma in palio. Stefano,
sì.
C'è chi ti vuole addirittura, sei libero?
Molto libero, più libero di così. No, vabbè, comunque lo ringrazio radioascoltatore.
Allora, però, vabbè. Ci scrivono, si sa quando Krause arriverà a Parma, credo a ore, se non è già arrivato oggi. Io comunque farei la corsa anche sul Verona, e prima di parlare del Parma, nello specifico, su quante e quali faresti la corsa ancora? Chi c'è ancora in ballo a pieno per la salvezza, secondo te?
Ma secondo me, guarda, tutte quelle squadre che sono a 1, 2, 3, 4 punti, sono tutte in gioco, secondo me. Alla fine, cioè, vedo molto, mi costa dirlo perché comunque sono veramente simpatici e c'è un gemellaggio ormai più di 40 anni e secondo me sarà l'Empoli la squadra che spareggerà con noi, tra virgolette. Quindi, però anche le altre sono tutte lì, insomma, cioè, allora siamo arrivati a un punto della stagione dove secondo me si è fissato abbastanza bene quelli che sono stati i difetti di questa squadra, sì, e di questa società. Adesso secondo me c'è da dire, cioè, cosa facciamo? Cioè, il punto di domanda è questo, cioè, sappiamo che Pecchia non è il massimo, sappiamo che i giocatori non sono il massimo, sappiamo che è tutto, però a questo punto, cioè, la domanda è quindi adesso cosa facciamo? Secondo me c'è da cercare di salvarsi con tutte le armi che si possono mettere in campo, poi dopo è ovvio che sono tante, sono poche, però sino alla fine bisogna cercare di salvare la baracca, ecco, e quindi è questo.
Allora, Vai, prego.
Stefano. No, mi dispiace che tante delle cose che ti avevo detto, che ci eravamo detti a settembre-ottobre, poi più o meno si sono rivelate, no? Cioè, ovvero il discorso della campagna acquisti, ma non tanto per gli acquisti, ma questo perenne calciomercato sul Parma che ha disturbato tantissimo, sia in entrata che in uscita, e quindi questi ragazzi giovani non si sono assolutamente saputi gestire la situazione e di conseguenza anche la società si è gestita abbastanza male questa cosa. E poi quando dicevamo che sono dei bravi ragazzi, moltissimo, ma gli manca quella grinta, quella determinazione che serve per fare un campionato di Serie A, insomma, e poi tutto quello che ne consegue.
Ci scrive Fabrizio, l'Empoli si è già salvato con grinta l'anno scorso e hanno da Versa, ma nel dare la grinta quanto conta l'allenatore, ci chiede?
Ma allora, conta abbastanza, il problema è secondo me l'unità di intenti, cioè, a partire dalla terza categoria arrivare in Serie A, se hai unità di intenti che vogliono dire presidenza, proprietà, vogliono dire staff tecnico, tutto, e vogliono dire giocatori e piazza, tifosi o simpatizzanti quando si va sul basso, no? Se manca questa, secondo me è quella che fa dare la grinta e la determinazione, perché purtroppo si parla sempre di Pecchia, no? Pecchia, cioè in questo caso l'allenatore è una figura estremamente debole e da sola, e questo te lo posso certificare, perché la prima cosa quando vanno male l'allenatore è quello che paga più di tutti, e tutti dicono ma deve essere così, ma non è vero che deve essere così, assolutamente, cioè perché quando le cose vanno male, siccome è uno sport di squadra ed è uno sport di team, la colpa è di tutti, e quindi parimenti dobbiamo distribuire le colpe alla società, eccetera, eccetera, tutto, sino arrivare anche alla piazza, ma che non è che perché è colpa dei tifosi, assolutamente no, cioè non è quello il discorso, però molto spesso anche il clima che riesci a ottenere, a fare, come si dice, quando si vince il merito è di tutti, anche del magazziniere, così quando si perde il demerito è di tutti, anche del magazziniere e anche, tra virgolette, del tifoso, simpatizzante, eccetera. Perché non si è riusciti a creare quel clima che serve per fare rendere di più tutti. E quindi maggiori responsabili sono ovviamente i giocatori, perché sono quelli che vanno in campo. Però quando succedono queste cose qua, il disimpegno è la strada più semplice, no? Ma noi, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, la colpa è di quello là, e quindi succederà tra i giocatori e l'allenatore, tra l'allenatore e i dirigenti, tra i dirigenti e la proprietà, la presidenza, e così i tifosi dicono ma noi abbiamo fatto tutto quello che si poteva, sono loro che devono. Però purtroppo queste sono le realtà, e questo ti ci devi confrontare, e con questo devi tirar fuori delle soluzioni ai problemi.
Allora, altri messaggi. Qui un ascoltatore che scrive: dite a Schianchi che il Parma con Bernabé ha fatto meno punti di quando c'era. E allora, a parte che si gioca per i decimali questa sfida, in realtà io considero le presenze di Bernabé fino alla decima giornata, quindi fino alla partita con la Juventus, quando il Parma aveva fatto, con una classifica migliore in generale, ma perché c'erano squadre dietro, aveva 9 punti l'attivo in 10 giornate. Siamo arrivati alla 24esima, ha giocato, è vero, l'ultima, che ha fatto 0 punti, quindi possiamo dire 9 punti in 11 giornate, ne ha fatti 11, cioè la media è pressoché identica con la presenza di Bernabé o meno. Ma attenzione, perché nel calendario senza Bernabé c'è da metterci dentro le partite col Monza, la partita col Venezia, 2 volte il Venezia, insomma. La classifica del Parma ha costruito attorno a queste due squadre 7 punti su 20, e tutti in assenza di Bernabé, quindi non so se si possa fare un ragionamento, lo chiedo anche a te, con o senza Bernabé. Cioè, per me il Parma è ovviamente meglio con Bernabé.
Ma sì, allora, se si parla di risultati proprio così vivi, sicuramente l'assenza non ha inciso, nel senso che, come hai detto giustamente tu, sono stati fatti punti anche quando non c'era Bernabé in campo. Tuttavia, rispetto anche alle dichiarazioni che ha rilasciato dopo la partita, trovo che Bernabé sia un elemento veramente molto importante per questa squadra qua. Cioè, forse è quell'elemento che si continua a cercare, a chiamare, e invece è secondo me è lui, perché è un ragazzo di quell'età lì che parla, al di là del fatto che, sì, come avevamo già detto tante volte, parla un italiano forbito e molto fluente, al di là di questo, cioè è uno che si assume molto le responsabilità, e difatti mi è piaciuto, perché, ritornando al discorso di prima, ha detto: noi ce ne dobbiamo mettere molto di più se vogliamo salvarci, cioè non basta il compitino. Ecco, e quindi questo qua è secondo me l'importanza di Bernabé, oltre che da un punto di vista tecnico e tattico, è più che altro di personalità. Cioè, mi piace tantissimo come giocatore, come ragazzo.
Allora, Luigi R, buongiorno. Purtroppo per me l'Empoli si impegnano di i giocatori dell'Empoli si impegnano di più del Parma in partita. Scrive, questa è l'impressione di del nostro ascoltatore. Ma bene, cos'ha? Saperlo, eh? Questa ecco, è la mia risposta.
Questo qua fa parte sempre del calcio, del famoso calcio moderno, che cioè, Benedicac potrebbe avere tutto e niente, no? Come si suol dire. Quindi,
Allora, Ale, tre messaggi, è in arretrato, scusatemi. Un consiglio, non mandatene tre a distanza di 10 minuti, se no tornate ad essere i primi. Insomma, nel mio tablet mi viene fuori un casino, ma adesso li recupero perché io li leggo tutti. Quindi, se la Roma fa direttamente da Parma, potremmo ospitarla con l'Ecchio. Sembra non sia molto utilizzato, con un po' di sarcasmo, scrive Ale. Non so cosa Ancelotti avrà detto, ma forse gli avrà detto: per vincere c'è un modo, per fare certe figure ce n'è un altro, vedete voi. Ha scritto Ale relativamente alla partita tra il Real e il City. Ma siamo sicuri che Pecchia sia uno che si lascia consigliare? Questo non lo so. Lorenzo dice: ho esagerato con le domande, comunque bravo Andrea. Schianchi. Orlando scrive: anche Miele però si sbatte, per quello che riguarda gli attaccanti deve essere allenatore a dire agli esterni che devono andare dentro il campo, è sempre allenatore che fa giocare la squadra in un certo modo, non sono certi giocatori che fanno quello che vogliono. Non sono d'accordo con Schianchi, si può sempre migliorare tutto nella vita, incluso la grinta. Come la vedi questo discorso della grinta?
Ma la grinta, guarda, ci sono allenatori che sono molto, come dire, appariscenti, no? Che potevano essere i vari Mazzone, Nedo Sonetti, Fascetti, Serse Cosmi, più in modo insomma un po' più vicino, lo stesso Lippi, lo stesso Gattuso. Guarda, cioè, sinceramente la grinta è un po' il discorso che ti facevo prima, cioè, secondo me delle volte basta anche veramente poco, no, per fare scoccare quella scintilla, cioè fai due vittorie consecutive ed ecco che improvvisamente il giocatore che sembrava un po' apatico, un po' così poco sul petto, e poi dopo magari si riscopre che purtroppo questi ragazzi qua fanno un po' parte del calcio moderno anche loro, e quindi sono ragazzi che sono abituati a un certo tipo di, ma anche quelli che vengono da altri paesi, cioè di avere questo standard qua, no? Che va bene per le statistiche, va bene per l'algoritmo e sei già a posto, cioè del tipo fatto tre corse nel rientrare, questo qua viene considerato un giocatore che rientra, anche se poi dopo rientra agli uno all'ora, rientra in un modo che non copre la linea di passaggio, cioè c'è molto purtroppo la tecnologia applicata al calcio, bisogna essere veramente molto molto bravi per applicarla, perché come dicevano tutti professori, no, tra virgolette, dei corsi da allenatore che sono fatti, la cosa più importante nel calcio è l'occhiometro, cioè se tu non hai un'idea di quello che sta succedendo, non te lo può dire certo l'algoritmo o il computer o internet, cioè lo devi percepire tu rispetto alla tua esperienza, rispetto alla tua sensibilità e rispetto a queste cose qua, e questo secondo me fa il salto di qualità tra un allenatore bravo e un allenatore molto bravo e capace, un giocatore bravo e un giocatore molto bravo e capace.
Allora, altri messaggi. Si dice troppo poco dell'assenza di Circati, Osorio, oltre a Bernabé e Charpentier. Ad agosto pensavo di averli. Kraus con i suoi soldi ha fatto una scommessa che è ancora in gara per vincere. Se a maggio avremo un punto in più della terz'ultima, ci scrive questo ascoltatore. Anthony, che ha una domanda: piuttosto che fare la corsa sull'Empoli di D'Aversa, bisognerebbe anche fare un confronto con i rispettivi calendari. Noi siamo la squadra messa peggio, affronteremo 6 big del campionato nelle ultime 8, le speranze, se non ci sarà un'inversione di tendenza veloce, sono ridotte al lumicino. Brutto da dire, ma il Parma potrebbe disporre di un premio salvezza superiore alle altre concorrenti, anche questo può essere un aspetto. Discorso del calendario e messaggio del Cagno: d'accordo con il brio, come sempre Empoli indiziato per il terz'ultimo posto, perché D'Aversa e D'Aversa assieme a Verona e Lecce, e ovviamente ci mettiamo anche il Parma, ecco. Ti chiedo questo discorso del calendario, se ha senso farlo. Secondo me con una corsa Champions ancora tutto da capire, per ora effettivamente il calendario Parma in fondo è veramente complicato.
Ma il calendario è complicatissimo, perché comunque soprattutto le ultime, come giustamente hai detto tu, sono partite c'è da sperare che magari qualche gioco tra virgolette sia già fatto, ecco, in ultimo. Per cercare di approfittare di distrazioni o di robe varie, però insomma, cioè il Parma ormai deve entrare in campo e cercare col coltello fra i denti, se non ce l'ha glielo compreremo, se non ce l'hanno glielo compreremo, però devono veramente cercare di dare tutto. Secondo me un po' tutti dobbiamo cercare di dare tutto, e consapevoli che tutti abbiamo commesso degli errori, in primis società, giocatori e mister, però
si può rimediare.
Questo sì, questo è quello che ci offre, cioè il calendario ci offre questo e non possiamo certo cambiarlo purtroppo, e quindi dobbiamo cercare di dare tutto al 100%. Qualche segnale da Cagliari c'è stato, poi è ovvio che è una squadra ammalata e quindi insomma fa fatica, bisognerebbe dargli qualche medicinale giusto, che non so quale potrebbe essere, però magari chi è interno allo spogliatoio sa, secondo me, quello che deve fare. Insomma, io spero che Pecchia secondo me è un allenatore che l'ho già detto tantissime volte, cioè è super preparato, sa cos'è il calcio, ha diciamo un buon curriculum. Secondo me deve smussare certe sue testardaggine, come quando si diceva che Keita è il primo sostituito o Camara non gioca mai o quando è su viene sostituito subito, cioè ecco, magari queste piccole manie, cioè cercare di tirarle via per arrivare insomma a risultato grosso, ecco, cioè magari a discapito anche del credo, cioè se io sono un pittore cubista mi può scappare anche di fare un quadro impressionista una volta. Ecco.
Voglio chiudere così con te, Stefano.
Va bene.
Grazie.
Grazie Marco e forza Parma, ci vediamo domenica.
Ciao, ciao. Vabbè, giusto come promemoria, il calendario del Parma durissimo inizia ad aprile. Secondo me adesso c'è una fase in cui il Parma può e deve fare dei punti, cioè la Roma, il Bologna, partite complicatissime, poi si va a Udine, poi arriva al Torino, poi si va a Monza il 16 marzo, c'è la pausa e poi spareggione salvezza a Verona il 30 di marzo. Poi inizia il Tour de France, cioè con i Gran Premi della Montagna. Parma-Inter il 6 aprile, Fiorentina-Parma la settimana dopo, poi Parma-Juve la partita dopo e Lazio-Parma quella successiva. Cioè queste sono le partite di aprile, Inter, Fiorentina, Juve e Lazio. Tutte ancora in corsa, presumibilmente o per lo scudetto o per la Champions, che, attenzione, sta rischiando il quarto o quinto posto e cambia un pochino. Lì potrebbe sapersi qualcosa di più, perché se escono l'Italia dalle coppe rimangono solo quattro posti. Poi c'è maggio, Como e Empoli subito, pronti via, due spareggi salvezze, poi Napoli e Atalanta in fondo. E anche lì c'è da capire chi sarà in corsa per lo scudetto. Insomma, davvero il finale è molto molto complicato. E volo con i messaggi. Visto e considerato che abbiamo una rosa inadeguata per là, se ci dovessimo salvare l'anno prossimo ci sarà da rifondare tutto? Non lo so, molto direi di sì. E io non sono d'accordo con le critiche così feroci al mercato estivo, non siamo irreali, è impensabile che una squadra come il Parma possa avere 10 rincalzi all'altezza, perché i giocatori buoni non vengono a fare la panchina da noi ma vanno a fare i titolari da qualche altra parte. Sicuramente si poteva fare meglio, ma non potevi pensare ad agosto che avresti perso il tuo miglior difensore, Cercati, il tuo uomo migliore Bernabé e il tuo migliore interruttore Esteves. Però dico questo, Alberto, il tuo messaggio secondo me è assolutamente plausibile. Quante presenze avevano in Serie A questi tre giocatori? Quante presenze aveva la rosa del Parma in Serie A prima dell'inizio del campionato? Cioè l'errore di cui parlavamo nasce in quel discorso. Non 10 giocatori di A, ma uno per reparto d'esperienza avrebbe aiutato, almeno. Questa è una considerazione mia, però ogni tanto anch'io rispondo, non solo i nostri ospiti. Lasciare partire Cicisola è stato un errore, ora che Suzuki non dà sicurezza, chi dovrebbe giocare? Corvi, Pecchi e dirigenza hanno commesso un grande errore di valutazione, uno dei tanti. Klaus ci scrive, Brianti come schierebbe la Roma con il Parma contro la Roma domenica? Questo mi è sfuggito, Lorenzo, lo chiediamo a Marco Bernardini tra poco. Vogliac aveva avuto un buon impatto nelle prime gare, ora sembra impaurito anche lui, sui gol aveva le mani dietro alla schiena. E questo è Nicola. Sono giocatori che non lottano sempre secondi sulla palla, domenica Cagliari ha lottato per vincere e ha vinto, ci scrive Nicola. L'occhiometro come anti-algoritmo, ci scrive Fabrizio, se la segna, mi scrive... Luca 61, per lui i giocatori sono mercenari, ma non lo so adesso, secondo me c'è un discorso, non è quello, ecco. Quoto Alberto nei messaggi qui sopra, vediamolo. Adesso ci fermiamo qualche istante, vediamo se riusciamo a sentire anche un pezzettino di Pellegrino, e poi sentiamo Marco Bernardini che ha seguito per la Gazzetta di Parma la conferenza tra poco.
Palla in tribuna. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci. Allora, adesso andiamo a chiamare Marco Bernardini. Vi faccio, provo a sentire un estratto qui, proviamo a fare le acrobazie in tempo. C'è Marco? C'è già Marco? Allora sentiamo come è andata subito la conferenza di Pellegrino. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio a te Marco, a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
E ci manchi naturalmente su queste frequenze, poi tocca anche a te in questi giorni.
Sì. ne sono consapevole.
Allora com'è andata?
Guarda, Matteo Pellegrino ha fatto una buonissima impressione, capisce l'italiano ma ha risposto in spagnolo, pensa che parla ben quattro lingue, tre e mezzo diciamo, perché parla anche il francese e l'inglese oltre allo spagnolo. Lui ha detto di conoscere molto bene la storia del club, ovviamente neanche a farla apposta, non bisogna neanche specificarlo, Hernán Crespo per lui è una fonte di ispirazione. Prima di venire a Parma ha avuto modo di parlare sia con Estevez che con Valenti, e poi in questi giorni ha già scambiato qualche battuta a distanza con il suo ex compagno di squadra, chissà anche se futuro, Cristian Ordóñez, che gli ha fatto un sacco di domande su ambiente, città e squadra, e non vede l'ora di raggiungerlo qua. Lui ha detto di essere un giocatore molto potente, forte, nel duello fisico sia con palaterra che a livello aereo, quindi si è un pochino descritto così Pellegrino, che ha assicurato di essere pronto per giocare fin da subito se quando Pecchia vorrà chiamarlo in causa.
Chissà che non gli tocchi entrare quantomeno contro la Roma, perché Djuric non c'è, diciamo, immaginiamo che giochi titolare Bonny, ma poi Bonny dall'inizio alla fine non ne ha giocate tantissime, quindi...
No, potrebbe essere un'idea, anche perché chiaramente questo infortunio di Djuric ha un pochino scombinato i piani nel reparto offensivo del Parma. Al momento il Parma è un dato oggettivo, ha due attaccanti di ruolo disponibili, uno è Bonny che immaginiamo possa partire dall'inizio contro la Roma, però è chiaro che Pellegrino può davvero essere un'arma interessante da giocare in corso d'opera, un giocatore bravo nel gioco aereo, mancino, che però in passato insomma è riuscito anche a farsi largo, mettersi in luce anche con i piedi, non solo con la testa. Il colpo di testa è uno delle sue caratteristiche principali. Quando gli è stata posta la domanda ha risposto il colpo di testa, però anche nel gioco a terra ha dimostrato di sapersi far valere, e dice appunto che Parma è la scelta migliore a questo punto della carriera. Lui che tra l'altro aveva già vissuto in Italia perché seguì il papà Maurizio ai tempi quando fu vice di Rafa Benitez all'Inter, e vivevano tutti insieme con la famiglia Como.
Marco, ti faccio una lista di giocatori, ti chiedo se ci sono novità sui vari Benek, Esteves, Miaila, Valenti, gli ultimi due che non c'erano a Cagliari.
Sì, allora, non sono uscite notizie ufficiali da parte del club. Di Valenti si parlava di un affaticamento muscolare, quindi ho motivo di credere che possa tornare a disposizione con la Roma. Un pochino più lungo invece l'infortunio di Miaila, nulla di grave, però la sensazione è che bisognerà aspettare almeno diciamo altri 10 giorni per averlo disponibile, mentre è un pochino calato il silenzio nelle ultime settimane su Adrian Benedicak, la sensazione è che insomma ci siano ancora problemi alla caviglia, e al momento non è dato sapere quando potrà tornare a disposizione. E poi su Estevez restiamo tutti in attesa, nel senso che il giocatore è a disposizione di Pecchia, tra l'altro viene da 4 panchine consecutive, si è anche scaldato a lungo, almeno mezz'ora, nella partita di Cagliari. Poi il tecnico gialloblu ha fatto altre scelte, però è un giocatore a tutti gli effetti che è a disposizione. Vedremo se sarà chiamato in causa in un centrocampo che ha già ritrovato Bernabé Hernani, e quindi insomma pian pianino comincia a recuperare i suoi pezzi.
Marco, grazie, siamo già arrivati alle 3, grazie Dante.
Grazie, grazie, buon lavoro.
E grazie a Simonetta, sono arrivati anche tanti complimenti per la puntata di sera di Parma Europa dedicata ai 50 anni di Radio Parma. Grazie a voi che ci avete seguito e scritto. Palla in Tribuna c'è anche domani. Ciao ciao.